Dunque, parte l'inizio, la mia conversazione. Si baserà fondamentalmente sull'analisi del testo, capitolo 7, settimo, dal 7.1 a 8.1. Sarebbe indispensabile avere sotto il testo, noi lo leggeremo di volta in volta i testi, però mentre si fa l'analisi è bene avere la Bibbia aperta su quei versetti lì, perché si segue molto meglio. Questo, ripeto, a parte i primi 10 minuti, che sono di tipo più introduttivo, per non appesantire ulteriormente una relazione che spero non sia troppo pesante, ma insomma potrebbe anche esserlo, non sto a citare gli autori di cui di volta in volta ho attinto, ho consultato, che sono quelli che avete sentito, no? Non è, da Gilbert a Scarpate a Bizetti, poi cosa ho dimenticato? Ah, Mazzinghi, li avete già sentiti, li metterò in fila nella versione poi che manderò. Va bene, allora, a me erano stati assegnati, grosso modo, i capitoli 7 e 8, che tratterò per riguardo i contenuti generali insieme, ma poi farò l'analisi solo su un capitolo che già è sufficientemente lungo e impegnativo, quindi il capitolo 7. Dopo appunto un'introduzione generale. Stando alla suddivisione comunemente accettata dagli studiosi, non mi metto qui a discutere se vada bene o se non vada bene, insomma quella che si trova su tutti i libri, questo con il capitolo 7 e 8 siamo nella seconda parte del libro della Sapienza, 1-6 la prima parte, 7-10 la seconda e poi c'è la terza. Quindi noi siamo nella seconda parte della Sapienza e questa parte, i capitoli 7 e 8 appunto, contengono l'elogio della Sapienza, l'encomio, il termine tecnico insomma, lo usiamo anche in italiano, diciamo encomiastico per dire, insomma, è l'encomio proprio particolare, propriamente detto, della Sapienza, perché è chiaro che tutti i libri elogiano la Sapienza, ma questi due capitoli fanno in senso stretto proprio, come loro contenuto specifico, l'elogio della Sapienza. E lo fa secondo i canoni della retorica greco-latina, anche questa non è una novità, l'abbiamo sentito ripetere in questi giorni in continuazione. Secondo i canoni della retorica greca e latina si possono distinguere un genere letterario di tipo forense, quello deliberativo, il secondo, e quello dimostrativo o epidittico, questa parolaccia che tutti mi chiedono cosa vuol dire, epidittico è un grecismo che vuol dire dimostrativo, sulla dimostrazione. Quindi sono tre, forense, deliberativo e dimostrativo. Il nostro, quello che riguarda i capitoli 7 e 8 della Sapienza, è il terzo, il genere letterario dimostrativo. È importante individuare il genere letterario di un testo, neanche poi guardi l'orario ogni tanto, è importante ai fini della interpretazione del testo stesso. Perché scoprire il genere letterario spesso significa scoprire quali sono le finalità dell'autore, che cosa si propone di fare, quali sono i suoi modelli, eccetera. Quindi usiamo proprio solo qualche minuto per illustrare questa questione del genere letterario. Allora abbiamo detto, il primo è il genere forense, che riguarda, tratta del passato, di una cosa già avvenuta, ed è tipico dei tribunali. Quando si deve stabilire la colpevolezza o meno dell'imputato, appunto per un episodio che è già capitato, per un fatto che è già avvenuto. Il secondo, deliberativo, invece, guarda al futuro. Il forense guarda al passato, il deliberativo guarda al futuro. E delibera che cosa? Ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare, che possiamo o non possiamo fare. Il terzo, genere dimostrativo, è quello che appunto a noi interessa. Secondo i manuali di retorica classica, da Aristotele a Cicerone e Quintiliano, si tratta di un discorso che si muove nel presente e ha lo scopo di lodare, fare l'encomio di una virtù e biasimarne il vizio contrario, insomma, con la forza della dimostrazione, basandosi vedremo dopo, è stata di esempi, basandosi su esempi che dimostrano quello che l'autore vuole affermare. Facendo un rapido confronto tra l'encomio classico, quello appunto di cui ho appena parlato, e il libro della Sapienza, riusciamo a individuare meglio il progetto dell'autore. Allora, l'encomio classico inizia con una parte che si chiama esordio, no? Nel quale si esortano gli ascoltatori a seguire una data virtù, si confutano gli avversari attraverso una serie di esempi, appunto la dimostrazione, e così fa la Sapienza nella prima parte, perché se voi pensate ai primi 6 capitoli c'è l'appello agli ascoltatori, la confutazione delle tesi degli avversari, gli esempi antitetici della sorte dei giusti e della sorte degli empi, abbiamo visto la relazione stamattina. Poi c'è una seconda parte che è l'elogio strettamente inteso, ed è questo che ci interessa, ed è l'elogio della virtù di cui si parla. Si illustra l'origine di tale virtù, la natura e le operazioni misteriose, si dice misteria, dice il greco, le operazioni misteriose che compie. È questa, dicevo, la nostra parte, i capitoli 7 e 8, in cui appunto si tratta dell'origine della sapienza, della natura della sapienza e delle sue operazioni segrete, i suoi misteria. La CEI traduce segreti, tout court, così, segreti, ma in realtà sono azioni. Una terza parte, seguendo lo schema classico, è la comparazione. Attraverso esempi del passato l'autore vuole convincere della bontà della sua tesi, e tipiche di questa parte sono le digressioni. Anche noi ne abbiamo due belle lunghe nel libro della Sapienza, perché facendo questi esempi del passato, da questi esempi nasce una digressione magari su quei tempi, su quello che capita allora, e quindi la digressione fa parte integrante, non l'ha inventata il nostro autore, insomma, di questa parte. E poi questo è capitoli 10 e 19 della Sapienza. Abbiamo il confronto giusti empi, Israele e Egitto, le due digressioni di cui ho detto, eccetera. Infine il discorso si chiude con una quarta parte che è l'epilogo, cioè l'autore riepiloga rapidamente quello che ha detto tra le conclusioni. Quindi esordio, elogio, comparazione e epilogo. Vale solo la pena di accennare sul fatto, il fatto che emerge anche qui in questo parte, diciamo, in questo testo, punto di retorica, che il nostro autore si rapporta alla cultura greco-latina anche in questo ambito, cioè nell'ambito retorico, soprattutto alla cultura ellenistica, in modo diretto e stretto alla cultura ellenistica è il mare in cui il nostro autore nuota, no? Si nuota in quel mare lì, insomma. E è la cultura di cui è profondamente imbevuto, quella di Alessandria, non mi fermo e vado qui rapidamente. E, ripeto, lo si vede anche nell'adesione ai modelli retorici, appunto. Quindi, se per caso l'autore, che aderisce così strettamente ai modelli, perché per tutto il libro della Sapienza potremmo collocare le varie parti in questo schema, no? Se l'autore introduce delle novità in questi schemi, in questi modelli, queste risultano molto significative, cioè rispondono a un progetto, a una volontà. E bisogna notarle, no? E sono stata chiara? Va bene, allora. Soltanto alcune ne vediamo di queste novità, perché poi passeremo alla parte. Prima di tutto l'argomento dell'encomio del nostro libro non è una virtù morale umana, ma è la sapienza che viene da Dio. Infatti al centro, nel capitolo 9, che è il cuore, il centro, il cuore di tutto il libro, che finisce col 19° capitolo, c'è quella grande preghiera per ottenere la sapienza che non esiste in nessun modello classico. Abbiamo degli inni, ma insomma sono cose sostanzialmente diverse. Ma non basta, il sottofondo dell'encomio, anche questo ci è stato detto ampiamente stamattina, il sottofondo dell'encomio della sapienza è costantemente un sottofondo biblico. Si intrecciano così un genere letterario tipicamente greco, retorica, e un modo di procedere caratteristico della letteratura giudaica, la ricerca del senso della scrittura considerata sempre attuale e contemporanea al mondo dei lettori, che è il Midrash. Quindi si intrecciano due generi, uno decisamente classico, la civiltà classica ha avuto una specie di idolatria per la retorica, no? Sappiamo. Un genere classico col Midrash ebraico. Ma poi si può subito notare un'altra differenza. Qui si parla nel nostro libro di una cosa particolarissima a cui la cultura greca era assai sensibile. Si parla dei misteri della sapienza, la cultura greca è molto sensibile ad argomenti di questo genere. Ma nel nostro testo i misteri, e questa è la grandissima novità, non sono riservati agli iniziati, non sono riservati agli eletti, come nelle dottrine, anche di questo ne abbiamo sentito parlare stamattina, come nelle dottrine esoteriche, misteriche, i culti di Dioniso, il neopitagorismo e altre cose, dove questi segreti venivano custoditi gelosamente. La loro conoscenza è offerta a un'elite di superuomini, insomma, di iniziati. E invece qui no, qui la conoscenza di queste operazioni misteriose della sapienza è offerta a tutti. No? E come è preannunciato negli ultimissimi versetti del capitolo 6, quindi in realtà noi cominciamo non da 7:1, ma cominciamo a leggere da 6:22. Sono tre versetti, 6, 22 e 25. Sono versetti che da un lato concludono la prima parte, ma possono considerarsi introduttivi ai capitoli che seguono, 7 e 8. Io leggo, annuncerò, quindi 6 e 22, annuncerò che cos'è la sapienza e com'è nata. Non vi terrò nascosti i suoi segreti, ma fin dalle origini ne ricercherò le tracce, metterò in chiaro la conoscenza di lei, non mi allontanerò dalla verità, non mi farò compagno di chi si consuma di invidia, perché costui non avrà nulla in comune con la sapienza. Il gran numero di sapienti è la salvezza per il mondo. Un re prudente è la sicurezza del popolo. Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole e ne trarrete profitto. Insomma, al posto di un cerchio ristretto di sapienti gelosi delle loro conoscenze, qui è il contrario, potremmo dire più sapienti ci sono meglio è, perché lo dice, no? Il gran numero di sapienti è la salvezza per il mondo, quindi è proprio contrario, posizione contraria rispetto a quella classica. E si giustificano così, l'ho cercato di rimarcare col tono della voce, ma si giustificano così quella selva di verbi, annuncerò, non vi terrò nascosti, ne ricercherò le tracce, metterò in chiaro la conoscenza, eccetera, eccetera, che si affollano in queste poche righe, moltissimi verbi, che annunciano quello che l'autore vuole fare con un fervore, passatemi il termine, fra virgolette, missionario, insomma, no? Perché si sente chiamato a questo annuncio. E il ritmo incalzante dei verbi che si susseguono danno l'idea di questo fervore. E qui passiamo ai capitoli che ci interessano più da vicino, i contenuti dei capitoli 7 e 8. Nei versetti che abbiamo letto della finale del capitolo 6, se avete notato, si dice che annuncerò che cos'è la sapienza, quindi la natura di questa virtù, la natura della sapienza. Come è nata, vi ricordate, l'abbiamo detto prima, l'origine della sapienza, che nel nostro caso vuol dire mettere in luce la relazione tra sapienza e Dio, perché l'origine della sapienza è Dio, la fonte della sapienza è Dio. E infine i suoi misteri, le sue operazioni segrete. Quindi proprio le tre cose che abbiamo preannunciato, no? Sono quelle che ha intenzione di fare. Quindi i segreti non verranno tenuti nascosti, come accade invece nelle religioni e nelle dottrine esoteriche. Quindi si può notare che noi parleremo da questo momento in poi della natura, dell'origine e delle operazioni della sapienza, lo dice chiaramente, e che corrispondono perfettamente allo schema dell'elogio classico. Il punto di partenza delle riflessioni dei capitoli 7 e 8 è un punto di partenza biblico. Qui non leggiamo questi riferimenti perché sono noti a tutti, ma è sicuramente Primo Re al capitolo 3 e Secondo Cronache al capitolo 1, no? Le conosciamo tutti. Sono le due versioni, quindi le riassumo molto rapidamente, due versioni molto simili del cosiddetto sogno di Gabaon. In risposta ai 1000 olocausti offerti da Salomone a Dio sull'altura di Gabaon, dove c'era la tenda del convegno, Dio appare in sogno a Salomone e lo invita a chiedergli che cosa desidera. Nella versione del primo re, Salomone chiede il discernimento, saper distinguere il bene dal male, per poter poi amministrare la giustizia, eccetera. E Dio gli concede ciò che è a monte del discernimento, cioè che darà vita al discernimento, gli concede una cardian sofen, cardian, un cuore sapiente, sofen. Quindi non direttamente il discernimento, ma il cuore saggio, sapiente. Nel secondo cronache Salomone invece chiede direttamente sofian e scienza, cioè saggezza e scienza, per essere un re sapiente, per governare bene, chiede saggezza e scienza, e saggezza e scienza gli saranno concesse. Di nuovo sofian. Come sappiamo, poiché Salomone ha chiesto questi doni e non altri, Dio gli darà in sovrappiù molti altri doni che vedremo, ricchezza, gloria, una lunga vita, eccetera, che Salomone non aveva chiesto. Questo è l'humus, il terreno in cui affondano le radici i nostri due capitoli. Naturalmente non sono solo questi riferimenti biblici, sono citazioni dei proverbi, da Giobbe, da Baruch, che adesso non è, io le ho segnate, ma non mi metto a leggere una per una, insomma. I capitoli 7 e 8 sono comunque intessuti di riferimenti biblici, mai citati esplicitamente, anche questa è una particolarità, è una caratteristica di questo libro, no? Mai citati esplicitamente, lasciando al lettore la libertà di evocarli e di riconoscerli, magari ricollocandoli nel loro contesto. Questo dice qualcosa dei destinatari, io non mi sbilancio su questo perché si sono sentite anche opinioni contrapposte, diverse, ma senz'altro comunque i destinatari erano dei conoscitori della scrittura, perché altrimenti tutti questi riferimenti impliciti gli sarebbero sfuggiti, no? Dunque la vera protagonista di questi capitoli è la sapienza, che è presentata come una donna nel capitolo ottavo, come anche nei proverbi, che Salomone prende come sposa, amica, consigliera, che ama sopra ogni altro bene, e proprio con la sapienza Dio si rende presente. La sapienza è presente nell'uomo, ma ha avuto origine da Dio, quindi si tratta del rapporto trascendenza e immanenza. Dal Dio trascendente la sapienza vive nell'immanenza del cuore degli uomini, no? E avendo origine in Dio può essere ottenuta soltanto da Lui come suo dono. Leggiamo i primi versetti del capitolo settimo. Il capitolo settimo si apre con alcuni versetti che possono suscitare un po' di stupore nel lettore. Leggiamo: anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti, discendente del primo uomo plasmato con la terra. La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre, nello spazio di 10 mesi ho preso consistenza nel sangue, dal seme di un uomo e dal piacere compagno del sonno. Anch'io alla nascita ho respirato l'aria comune e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso modo. Come per tutti, il pianto fu la mia prima voce. Fui allevato in fasce e circondato di cure. Nessun re ebbe un inizio di vita diverso. Una sola è l'entrata di tutti nella vita e uguale ne è l'uscita. Dico solo, ho detto che non citavo, ma questo è commentato molto bene da Schenker, questo brano. Io non so se ci sia un testo biblico in cui si faccia un quadro così spietatamente realistico dell'ingresso dell'uomo nella vita. Questo tema è trattato, nel Siracide, il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare, o il Coelet, la sorte dell'uomo e quella delle bestie è la stessa, come muoiono queste, così muoiono quelli, c'è un solo soffio vitale per tutti, ma poi Genesi 2, Genesi 3, 19, tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei, polvere ritornerai. Certo, ci sono molti altri testi che trattano di questo. ma sono testi molto più stringati rispetto al nostro e molto meno insistente è la rappresentazione della debolezza dell'uomo in questi testi, diciamo. Siccome nel nostro testo chi parla è Salomone, si crea un certo contrasto tra il prestigio di questo grande sovrano all'apice della gloria e ciò che egli dice della sua venuta nel mondo. Una venuta nel mondo dunque non c'è nessuna nascita prodigiosa, nessuna nascita da supereroe. Apro una parentesi, pensate che quando cominciava il processo di divinizzazione, quando si comincia a divinizzare gli imperatori, no? Oppure i comandanti vittoriosi, no? Quando comincia il processo di divinizzazione, uno dei requisiti perché si tratti, insomma, si faccia questa divinizzazione, è che ci sia una nascita prodigiosa. È richiesto per divinizzare un imperatore, eh? Ma pensate a Romolo e Remo nati da una vestale, fecondata da un dio, allevata da una lupa, ecco, tanto per dirvene uno, insomma, che tutti conosciamo. Qui niente di tutto questo, nessuna nascita prodigiosa e Salomone non è un supereroe. L'ingresso nel mondo è il medesimo per tutti. Guardate, io lo ripeto, ma non sono io col gusto delle ripetizioni, lo ripeti il testo, lo dice, lo ridice, dopo li contiamo, se vogliamo, le volte in cui si ripete questo concetto. Certo, poi si creeranno delle differenze di casato, di ricchezza, di professione, ma poi si creeranno delle differenze. L'inizio è di un'uguaglianza radicale, brutale. Tale uguaglianza riapparirà all'estremo momento della vita, cioè all'uscita dal mondo, nella morte. Questo lo sottolinea molto bene il versetto primo, che dovete guardare un attimo. Lo si può, con una piccola correzione di traduzione, rendere più significativo. Il versetto primo dice, anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti. Vabbè, va bene, il concetto è questo, anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti. Ma se noi guardiamo la posizione delle parole, il fatto che manchi l'articolo, no? Suona così. Sono anch'io, snetos, un mortale, un uomo uguale a tutti. Sono anch'io, si dà un'enfasi particolare, perché è il primo termine che si usa, quello snetos, no, mortale, che precede il sostantivo uomo, anthropos. Ancora prima di definirsi un essere umano, Salomone si presenta come un essere votato alla morte. Io sono snetos, un mortale, anch'io sono un mortale. Nel venire al mondo e nell'andarsene, gli uomini sono fondamentalmente uguali. Ma è l'uguaglianza nella debolezza di chi è inerme, è l'uguaglianza della sofferenza. Infatti, non solo la venuta al mondo del singolo uomo è all'insegna della precarietà, ma l'origine dell'umanità, del genere umano all'alba della storia, è umile. Un gioco di parole, non dimentichiamo che umile viene da humus, terra, no? Quindi è umile, è a livello della terra. Tutt'altro che gloriosa. Il secondo rigo lo dichiara chiare lettere, dove dice il secondo rigo del primo versetto. Discendente del plasmato per primo, protoplasto, plasmato per primo, nato da terra. Come prima, anche qui però si osservi l'ordine e la posizione dei termini. Gegenus, che vuol dire nato da terra, è la prima parola. Quindi, da nato di terra discendente. Da un nato dalla terra io sono discendente. E poi, nato da terra, plasmato per primo. Anche di nuovo, il Gegenus, nato da terra, Ge è la terra, no? Quindi, è posto in prima sede, prima del sostantivo discendente che lo regge. Dunque la condizione umana è al livello della terra che abbiamo sotto i piedi. E le grandezze e le glorie che poi potranno venire non possono cambiare questo stato di fatto. E la morte ci trasformerà di nuovo nella polvere da cui veniamo. Poi l'autore, con tratti talvolta un po' brutali, richiama il concepimento e il parto, ancora versetto 1, 2, 3. Una traduzione proprio a calco, la lettera, nel ventre di madre fui scolpito carne, nel tempo di 10 mesi consolidato in sangue, dal seme di uomo e dal piacere che accompagna il sonno. Ventre materno, carne, sangue coagulato, sperma, eccetera. Sono i termini biologici che delineano in base alla biologia d'allora la formazione dell'essere umano uguale per tutti. E così anche per quanto riguarda il parto. Ho respirato l'aria comune, non l'aria della Reggia, l'aria comune, quella che respirano tutti, insomma. Anzi, qui c'è qualcosa di un po' più forte, perché il verbo che, di cui ho tradotto respirato, per tutto così, in realtà vuol dire aspirato. Sembra che cominci a lottare per vivere cercando di aspirare la prima boccata d'aria. Aspirato è più brutto, è più forte di respirato, no? Che è una cosa normale. Quindi, ho aspirato l'aria comune, quella che tutti respirano, e la nascita è resa come una caduta sulla terra, dove tutti, il bambino casca nascendo sulla terra, dove tutti soffrono allo stesso modo, e come per tutti la prima voce fu il pianto. Quindi respirare, cadere a terra, piangere, queste sono le prime misere attività dell'uomo, identiche per tutti. C'è una particolare concentrazione, non ve ne siete accorti, non c'è neanche bisogno di sottolinearlo granché, una particolare concentrazione di termini che indicano uguaglianza, no? Aria comune, sofferenza allo stesso modo, voce uguale a tutti, similmente piangente, eccetera. Quindi sono le parole chiave del brano. La prima infanzia è evocata rapidamente al versetto 4, non ci fermiamo, e poi di nuovo c'è la ripetizione del concetto al versetto 6. Unica è l'entrata di tutti nella vita e l'uscita è uguale. Di nuovo dobbiamo correggere la posizione delle parole, perché qui il versetto 6 è incastonato tra i due termini mia, che vuol dire unica, vuol dire uno, femminile, unico, e l'ultima parola è uguale, unico e uguale, mia e... arrivo, scusate, Ise. Per me Ise, per te Ise.
Noi siamo Ise, è la stessa cosa.
Di nuovo nelle due posizioni forti dell'inizio e della fine del verso abbiamo ribadito il concetto fondamentale del brano, che è appunto che la nascita è unica e l'infanzia pure è uguale.
In arabo, per dire il luogo di nascita, sai come si dice?
No.
Il luogo del maskat, della caduta.
Guarda te.
Della caduta a terra.
E questa casca da terra. Battendo la testa come prima cosa quando nasco. È del tutto inutile che vi stia a segnalare le parole chiave, perché l'avete già visto. Aggiungo però soltanto che isos, uguale, forma un'inclusione molto evidente. Lo troviamo nel versetto primo e nel versetto sesto. Chiude, come tra due parentesi, questa sezione sulla debolezza dell'uomo, del re, che si conclude così, quindi in inclusione di Isos. Posso procedere? Debolezza e miseria, dunque, sono la verità dell'uomo, che si rivela con particolare evidenza nei momenti chiavi della nascita e della morte. A questo punto ci si para davanti la tentazione di un certo cinismo, se la vita deve essere questa. Di chi non crede, non può credere alla dignità dell'uomo e guarda l'umanità con un certo disgusto, ma non è questa la via che prende il libro della Sapienza. In questo quadro a tinte un po' fosche si apre uno squarcio di luce abbagliante, è la luce della preghiera. Dal versetto 7 leggiamo: per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza, la preferì a scettri, a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, questa è la sorpresa anche di Salomone, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza. Ma ignoravo che ella è genetis, è madre, è generatrice di tutto questo. Non lo sapevo che lei è generatrice di tutto questo. Il passo comincia, che potremmo intitolare con un sottotitolo, La sapienza superiore ai beni regali e naturali. Il passo comincia con un per questo, di a tutto, per questo. Per tutto quello che vi ho detto finora, tutta la scena della debolezza dell'uomo, della nascita, no? Per tutto quello che ho detto finora, per la miseria della condizione umana, pregai, implorai. Il 7 è veramente un versetto fondamentale. La grande preghiera di Salomone del capitolo 9, per ottenere la saggezza e lo pneuma sophias, lo spirito di sapienza, questa grande preghiera nasce dalla debolezza. Salomone dunque chiede la sapienza che ama, preferendola a tutti gli altri beni. I versetti 8-9 ci elencano questi beni: scettri, troni, ricchezza, gemma inestimabile, oro, argento. Sembra come nei libri di favole, si è aperto lo scrigno, no, dei gioielli, dei beni regali che accompagnano il re, ma non ne fanno un re sapiente. Lo sfavillio di questi beni è il modo con cui l'uomo cerca di coprire la sua debolezza. E così, dopo i beni regali, i beni naturali, salute e bellezza, e come bene naturale la luce stessa. Interessante, poi lo riprenderà questo discorso l'autore, ma è interessante perché lo si preferisce alla luce, perché la luce viene soffocata dall'arrivo delle tenebre, no? E tramonta quella luce, mentre sopraggiungono le tenebre, sappiamo cosa vuol dire, le tenebre che soffocano la luce, ma quindi questo avviene, ma nella luce naturale, ma la luce della sapienza non tramonta, non conosce tenebre. E quindi, versetti 11-12, improvvisa e inaspettata la meraviglia. Non solo Salomone ottiene la sapienza, ma insieme a lei e grazie a lei mi sono venuti tutti i beni, dice Salomone. È inaspettato anche per Salomone, che ignorava che la sapienza fosse generatrice di tutto questo tesoro inesauribile. Parole chiave di questo passo è ricchezza e tutto, che si ripetono varie volte. Quindi la prima grande funzione della sapienza è quella di essere genetis, generatrice. Poi ne vedremo altre. Un altro brano, la sapienza è superiore a tutta la scienza. Qualcosa si è già detto stamattina, ma c'è qualcosa da aggiungere. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidio lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Torniamo a un discorso già fatto. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio, è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Mi conceda Dio di parlare con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché egli stesso è la guida della sapienza e dirige i sapienti. Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa. Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose, è quella a cui tutta la cultura greca aspira, la conoscenza autentica delle cose, no? Per comprendere la struttura del mondo e la forza dei suoi elementi, il principio, la fine e il mezzo dei tempi, l'alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni, i cicli dell'anno e la posizione degli astri, la natura degli animali e l'istinto delle bestie selvatiche, la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà delle radici. Ho conosciuto tutte le cose, nascoste e quelle manifeste, perché mi ha istruito la sapienza, technitis, artefice di tutte le cose. Questa volta non è più generatrice, ma l'artefice è quella che le ha fatte, no? Chi possiede la sapienza, a chi concede la sapienza, Dio concede la sua amicizia. Formati, educati dalla sapienza, è una vera e propria paideia questa, quando dice educazione al 1, 2, 3, 4, al quinto rigo, è una vera e propria paideia che la sapienza mette in atto. A me è ricordato quando Giovanni 14 dice: vi manderò un paracleto, un Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa. Quel che vi insegnerà ogni cosa dello Spirito Santo, lo potremmo dire qui, dello Spirito della Sapienza, ci insegnerà la sua paideia, ci insegna tutta questa marea di cose, no? Quindi riceviamo dei doni che uniscono l'uomo a Dio. Lo spirito di sapienza rende l'uomo tanto gradito a Dio che Dio gli dona la sua amicizia, come dice subito all'inizio del brano che abbiamo letto. Versetti 13, 14, 15, come già sottolineato, la sapienza non è possesso di un'elite di iniziati che si fanno gelosi custodi dei misteri della sapienza. Salomone vuole comunicare ciò che ha imparato. Senza invidio lo comunico. Quello che ha imparato, non nascondo le sue ricchezze, quindi vuole comunicare ciò che ha imparato, vuole trasmettere questo tesoro inesauribile, ma ne sarà capace? Ormai Salomone ha imparato la strada, e la strada è chiedere a Dio di nuovo, mi conceda Dio di parlare con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché egli stesso è la guida della sapienza e dirige i sapienti. È Dio stesso che guida la sapienza. Nelle sue mani sono le nostre parole, tutta la conoscenza, le nostre capacità operative. Viene poi presentato, a partire dal versetto 17, il sapere enciclopedico di Salomone, quella che lui chiama la conoscenza autentica delle cose, che Dio stesso gli ha donato con la sapienza, o meglio, che Dio stesso gli ha donato nella sapienza. È dentro alla sapienza questa conoscenza autentica delle cose. Oltre a tutti gli altri doni, regali naturali, a Salomone sono dati in abbondanza beni intellettuali, beni culturali. A partire dal versetto 17 troviamo versi, quando si descrive il cosmo, le vespi di un'ampiezza che ricorda, a me ricordano i leopardi della Ginestra in qualche modo, no? Questa immensità, questo cosmo che ci affascina e ci supera. Mi sono venuti in mente, insomma, proprio per l'ampiezza del. E tra l'altro noi perdiamo moltissimo non leggendolo in lingua, perché c'è un sacco di richiami fonici, no? Che amplificano, fanno da eco, li perdiamo tutti. Conoscere il cosmo, la sua struttura, la forza dei suoi elementi, i misteri del tempo, l'origine e la fine del tempo, grande problema di Sant'Agostino sarà, l'alternarsi delle stagioni, i cicli dell'anno, i corsi degli astri, il mondo animale e vegetale, la forza dei venti, i ragionamenti degli uomini. Qui, assorbita dentro alla sapienza, c'è tutta la cultura e la scienza di cui va tanto fiera la civiltà greco-ellenistica: cosmologia, fisica, cronologia, astronomia, astrologia, zoologia, botanica, eccetera, eccetera, farmacia. E Salomone dice, mi ha istruito la sapienza. Quindi è dono di Dio, che quindi viene di fronte alla civiltà ellenistica, Dio viene indicato come la sorgente di ogni scienza, di ogni sapere. È la sorgente della verità e la sorgente di tutte le scienze. Tutto questo e altro ancora, cose nascoste, manifeste, dice il nostro testo, conosce Salomone perché lo ha istruito chi è, che l'ha istruito bene, l'ha istruito chi è l'artefice di tutte queste cose, che è Technitis, no? Noi sappiamo da altri testi sapienziali, la sapienza è presentata come di fianco a Dio mentre crea, no? Presente nella creazione. Quindi c'era, l'ha visto, insomma, e quindi era presente quando Dio creava, con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo, capitolo 9. Poi nel Siracide, poi nei Proverbi, eccetera. Qui le parole chiave sono nascoste, cose nascoste, e nascondere, il verbo nascondere, ma negato, non nascondo, sono le parole chiave del brano. E arriviamo adesso al cuore dell'elogio, la parte più emozionante, secondo me, forse anche la più difficile da commentare, ma porterete pazienza. Questo è il brano, è l'ultimo brano che esaminiamo, da 7.22 a 8.1. Un po' lunghetto. Dice Gilbert, supercitato dai vari nostri relatori, che questi versetti sono centrali per definire lo spirito della sapienza. Ecco il brano famosissimo che presenta 21 attributi. Vi ricordate, uno infila quell'altro, in due versetti ci sono 21 attributi. la maggior parte tratti dal vocabolario filosofico-religioso ellenistico. Seguono poi, a partire dal versetto 24, 5 o 6, secondo come le si conti, immagini metaforiche, delle metafore, che indicano le caratteristiche delle operazioni della sapienza. Io leggerei tutto il passo, senza farlo staccare, poi direttamente nell'analisi lo stacchiamo. In lei c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, dovrebbe metterci incoercibile, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. E questi sono i due lunghi versetti con i 21 attributi. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa, è effluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato penetra in essa, è riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio, dell'energia di Dio si deve tradurre, è immagine della sua bontà, sebbene unica può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio, infatti, non ama se non chi vive con la sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione, paragonata alla luce risulta più luminosa. E di nuovo dalla spiegazione, a questa infatti succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla luce della sapienza. 8.1, la sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. Vediamo i primi due versetti con gli aggettivi, con i 21 aggettivi che occupano il versetto 22 e 23. Questo elenco è delimitato dall'inclusione ottenuta con i termini spirito, intelligente, sottile. Compaiono all'inizio del versetto 22 questi tre termini. Li avete trovati? Sì. E chiudono il versetto 23 alla fine, l'ultimo verso. Quindi l'inclusione è chiara. I primi due attributi, intelligente e santo, collocano subito lo spirito della sapienza al di là dell'universo materiale. Il primo termine, intelligente, che tornerà anche nel versetto seguente, è un termine tecnico dello stoicismo. Noeron, che vuol dire intelligente, la definizione è la divinità è intelligente, per definizione, Noeron, che significa intelligente, ed è un termine tecnico dello stoicismo per indicare la divinità tiene insieme il cosmo, organizza il mondo, è intelligente, e santo invece viene da un altro contesto linguistico, viene dalla Bibbia, Agion, Salmo 51, non scacciarmi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito, che non è lo Spirito Santo, la persona della Trinità, con la S maiuscola, il Santo Spirito è quello Spirito che Dio ci infonde ed è incarnandosi in noi, insomma, quindi è lo Spirito che sarà anche lo Spirito della Sofia, della sapienza. Ancora essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito, dov'è colui che gli pose nell'intimo il suo Santo Spirito? Ovviamente, appunto, non si tratta dello Spirito Santo, ma dello Spirito con la lettera minuscola, donato da Dio e da lui posto nell'intimo dell'uomo. Il secondo binomio è unico e molteplice. Sottolineo un contrasto. Lo Spirito è unico, ma è capace di molteplici virtualità e la sua attività è multiforme. A proposito di questo unico, notiamo che laddove nel prologo del Vangelo di Giovanni si dice abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, monogenes è questo unigenito, monogenes, questo del prologo, e il termine che qui viene tradotto come unico è monogenes, unigenito, quindi forse c'è qualcosa di più di una così vaga intuizione. Anche qui noi lo traduciamo con unico, ma in realtà è unigenito. Segue poi una serie di aggettivi che individuano le proprietà che rendono l'azione della Sofia efficace e purissima. Una triade sottile, agile, penetrante. Sono tre termini che in questo contesto appartengono allo stesso campo semantico, cioè sono praticamente quasi sinonimi. In un altro contesto no, è chiaro che agile non è uguale a penetrante, però qui messi insieme in questo contesto sono quasi sinonimi. Lo spirito della sapienza, cioè, non è sottomesso all'ordine materiale, ma al contrario lo penetra senza riceverne alcun danno, senza macchia, schietto, inoffensivo. E a proposito di sottile, come si diceva stamattina con qualcuno, è il più intrigante di questa serie di aggettivi, bisogna ricorrere ancora una volta, è strano per noi, ma bisogna ricorrere ancora una volta alla filosofia greca. Per Diogene, siamo nel V secolo, l'anima o intelletto è la più sottile di tutte le cose, per questo è principio di movimento, e infatti anche qui subito dopo si dice che genera il movimento. Anassagora, V secolo, il nous, la mente, è la più sottile e la più pura di tutte le cose, e persino Epicuro, da quel materialista che era rigorosamente atomista, cioè l'universo è formato di atomi che si incontrano e formano i corpi, e non c'è nient'altro se non materia in questo universo, quindi l'anima c'è, l'anima, poi lui intende anima, animo, cioè anche intelletto, volontà, insomma, c'è, certo, ma è formata di atomi, l'anima. L'anima è formata da atomi, ma sono atomi più sottili degli altri. Quindi qui è l'origine di questo sottile, evidentissimamente, no? Dopo le proprietà dell'azione dello spirito nella formazione e conservazione del cosmo, a partire dall'undicesimo attributo, su 21 l'undicesimo è quella metà, è quella in mezzo, quindi in una posizione di rilievo, a partire dall'undicesimo attributo, che è Philagathos, amante del bene, Phileo e Agathos. A partire da questo si comincia una nuova sezione, per così dire, cioè ci sono le qualità proprie dello spirito nel governo del mondo. Si sottolinea subito la bontà spontanea dell'azione di Dio, perché Dio è l'amico dell'uomo, dice il nostro testo, no? Questa bontà niente la può limitare, è incoercibile. Quello che qui viene tradotto libero vuol dire che non può essere costretto. Quindi più che libero, che vuol dire tutto, incoercibile è meglio come traduttore, come peraltro propone il traduttore qui nella parte della traduzione alla lettera. Ancora, la costanza, si può notare la costanza e la serenità della sua azione, ben tre aggettivi, stabile, sicuro, tranquillo. E per concludere l'elenco, il fatto che lo spirito gode di un potere e di un sapere illimitati, di un potere illimitato perché è onnipotente, pantodynamon, onnipotente, e onnisciente, ma perché è onniveggente, vede tutto, panepiscopon, quell'episcopon di cui abbiamo trattato, no? Vede, e dall'alto scruta tutto, quindi vede tutto e quindi è onnisciente. Quindi onnipotente e onnisciente. Come già detto, dal 24 fino alla fine, abbiamo, dal versetto 24 fino alla fine, abbiamo alcune immagini metaforiche, alcune molto belle, secondo me siamo a un livello di poesia notevole, che indicano le caratteristiche delle operazioni della sapienza, mostrano la sua perfezione, la purezza assoluta, l'immaterialità che è nello spirito della sapienza, e tutte queste caratteristiche sono determinate dalla sua origine. La sapienza viene da Dio e da Lui deriva i suoi attributi per dipendenza diretta. Quindi la perfezione, la purezza assoluta, l'immaterialità della sapienza deriva dal fatto che questi attributi gli vengono da Dio, da cui dipende direttamente. Sono, come vedrete, immagini di grande spessore teologico e, appunto, come ho detto, secondo me anche poetico. La prima è quel più mobile del moto. Si ribadisce subito che un attributo generale dell'attività dello spirito, della sapienza, già detto nei versetti precedenti, è che penetra ovunque velocissimo. È più mobile del moto, è più veloce non del moto di questo corpo, di quest'altro essere, ma del movimento in assoluto. È più mobile del movimento in assoluto. Sembra che il movimento esista perché esiste la sapienza. Poi è effluvio. Io ho lasciato come prima scelta la traduzione del testo, poi vediamo. Effluvio della potenza di Dio. Questo effluvio, il primo termine, in greco atmis, vuol dire vapore, evaporazione. E, secondo Anassimandro, VI secolo, siamo nei presocratici, la vita viene dal mare, dall'acqua, le piogge sono prodotte dal vapore, dalla evaporazione emessa dalla terra, opera del sole. E quindi il vapore è consustanziale all'acqua da cui deriva, perché il vapore... E quindi dire che la sapienza, dunque, è il vapore di Dio. È vapore, è evaporazione sulla terra, lo rende visibile con questo vapore, no? E vuol dire che la sapienza è consustanziale alla potenza di Dio, effluvio della potenza di Dio, noi diciamo evaporazione della potenza di Dio. Emanazione della gloria del Pantocratore, dell'Onnipotente. Il termine emanazione, questo è un termine filosofico, aporein, che significa, in prima battuta cosa significa? Significa lo sgorgare, lo zampillare dell'acqua da una sorgente, lo si dice proprio della sorgente, dell'acqua che viene fuori. E la sapienza, quindi, sgorga da Dio come da una sorgente. Dalla gloria dell'Onnipotente zampilla sulla terra la Sofia. Ebrei 1.3. Egli, figlio, è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, la lettera agli ebrei. Poi è riflesso di luce perenne. Dunque, il nesso luce perenne non è riferito a Dio normalmente con l'aggettivo perenne, o luce soltanto, oppure luce santa, luce sacra. Io credo che non ci sia, insomma, fidandomi di chi ha scritto, il nesso luce perenne riferita a Dio non ricorre altrove. Luce sì, però, pensiamo al prologo di Giovanni. Facciamo solo un riferimento. Quando nel prologo si dice veniva nel mondo la luce vera, la Bibbia della CEI lì dà come parallelo proprio a Sapienza 7,26. E in Giovanni 1,5 si dice esplicitamente Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna. Poi, specchio immacolato dell'energia di Dio. Ce la fate ancora? Specchio immacolato dell'energia di Dio. Non pensiamo ai nostri specchi di oggi. Lo specchio antico era un disco di metallo, più o meno prezioso, potrà essere d'oro, d'argento, di bronzo, di rame, non so, più o meno prezioso, che non manca di imperfezioni, di rilievi, di ombre, di colpi di martello, che deformano l'immagine. Ecco il perché di quell'aggettivo, senza macchia, immacolato, specchio immacolato, macula è la macchia, specchio senza macchia, si rifiuta una conoscenza di Dio deformata, imperfetta. Se lo specchio è tersissimo, esente da macchie, può darci un'idea molto vicina al vero dell'energia di Dio e della sua potenza che si riflettono nello specchio, cioè l'energia e la potenza di Dio si riflettono perfettamente nella Sofia, se quello specchio è immacolato, se la Sofia è uno specchio immacolato. Poi immagine, in greco dice icona, della sua bontà. In quanto icona, immagine, la sapienza rende visibile all'uomo la bontà di Dio. La parola immagine richiama subito Colossesi 1, egli è l'immagine, anche lì è icon, anche nei Colossesi, è immagine del Dio invisibile. Come la sapienza dell'Antico Testamento è immagine della bontà di Dio, così Cristo è definito icona, immagine del Dio invisibile. La sapienza e la sapienza incarnata, il Cristo, rendono visibile il Dio invisibile. La sua attività, dal versetto 27, attraverso i secoli, penetra nelle anime sante e forma amici di Dio e profeti. Anche qui i termini non sono scelti a caso. Gli amici di Dio, i filoiseu, gli amici di Dio, richiamano chi? Gli amici del Re. Erano definiti così, filo i basileos, i collaboratori più stretti della corte egiziana, i cortigiani più vicini al re, quindi i suoi, gli amici di Dio, i suoi collaboratori, i suoi cortigiani, gli amici del re della corte egiziana, e i profeti sono i maestri del popolo ebraico, i portavoce del re presso il popolo, quelli che trasmettevano le leggi, le incombenze, le... Insieme formano il cerchio stretto della corte, no? Questo opera la sapienza, predispone la corte di Dio, predispone la corte di Dio. E Dio ama chi vive con la sapienza. Ancora i versetti 29 e 30, un'immagine di luce, è più radiosa del sole, più luminosa di tutte le stelle, perché alla luce, anche la più brillante, succede la notte, mentre alla sapienza non succede alcuna notte, alcuna malvagità. Bene, dopo le 21 qualità della sapienza, nelle quali viene presentata la sua natura spirituale e il suo carattere penetrante, certamente questo brano col suo susseguirsi di immagini ci lascia un po' così stupiti, capiamo che è impossibile rendere in modo più intimo il rapporto che la sapienza ha con Dio. Ma sono cose che fanno i grandi poeti, questi, quello di riuscire a rendere, e vi assicuro che il brano è poetico. È quasi impossibile pensare a un modo più intimo di indicare il rapporto che ha la sapienza con Dio. L'autore cerca le immagini più immateriali possibili, effluvio, emanazione, riflesso, ma non solo per descrivere l'origine della sapienza, ma soprattutto per descrivere l'intimità della sua relazione con Dio. Ora però, al termine di questi versetti, in cui la nostra attenzione giustamente è stata attirata dalle immagini che definiscono la sapienza, cioè le prime, no? Effluvio, radiazione, ma sono queste che suscitano la nostra curiosità, insomma. Ecco. Dopo questi versetti si rischia di non accorgersi di quanto l'autore ha detto invece nel secondo termine di ogni immagine, che è quello riferito a Dio, no? Di radiazione, della potenza. Quindi... Non abbiamo l'attenzione fissata, insomma, su ciò che l'autore dice della realtà di Dio, che vuol dire poi cosa dice la sua teologia. A Dio vengono attribuiti quali elementi costitutivi del suo essere, nell'ordine: la potenza, la gloria, la luce perenne, l'energia e la bontà, coi quali la sapienza, a causa della sua origine divina, è in stretta relazione. Chiudiamo il discorso con il versetto primo del capitolo 8, dove c'è una cosa, qui quelle che vi ho fatto adesso sono dei piccoli ritocchi, c'è una cosa invece piuttosto da guardare. La sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. A conclusione di questo grande elogio, questo versetto dipinge riassuntivamente il ruolo della sapienza nell'universo. La sapienza del Dio creatore anima il cosmo intero, tutte le cose create. Bisogna riconsiderare un attimo la traduzione dei due avverbi. Allora, lo prendo perché non c'è. Si estende vigorosa, vigoroso lo rende come un aggettivo, ma va bene, vuol dire vigorosamente, con forza, è l'avverbio eurostos, è un avverbio che vuol dire con forza, fortemente, e Christos, La Christotes è la benignità, la benevolenza, no? In greco. Christos, commitezza, mitemente, non con meraviglia. Meraviglia non esiste sotto, neanche nel rocce sotto Christos. Christos vuol dire con benevolenza, commitezza. Quindi, suona così, il versetto suona così, essa si estende con forza da un confine all'altro del mondo e regge l'universo con benevolenza e non con meraviglia. È degno di nota questo accostamento insolito, la forza è accostata alla mitezza e la Vetus Latina, che la sapeva lunga, traduce giustamente fortiter et suaviter, che è una traduzione perfetta, la sapienza, come lo spirito del Signore, riempie l'universo, niente nel mondo è fuori della sua presenza e della sua influenza. La sapienza è presenza dinamica di Dio in ogni cosa da Lui creata, è presenza immanente del Signore trascendente, è forza unificante del mondo che abbraccia l'intero creato. Quando dice da un confine all'altro confine vuol dire quattro punti cardinali, non soltanto due. È presenza immanente del Signore trascendente, è forza unificante del mondo che abbraccia l'intero creato, penetrandolo con vigore e con forza. Però questa forza, alla quale niente potrebbe sottrarsi, è di per sé, allo stesso tempo, benevolenza. Se la sapienza governa l'universo dall'interno, animandolo, la sua azione si compie sempre e radicalmente in vista del bene. Il nostro versetto gioca sul contrasto tra forza e bontà, tra vigore e mitezza, ma le due virtù qui sono complementari. La forza va di pari passo con la sua bontà, la quale implica mansuetudine e implica mitezza, la quale è rispettosa di tutto ciò che Dio ha creato. È questa complementarità che il sapiente deve esercitare. Da un lato, bontà, misericordia, mansuetudine. Dall'altro un potere solido e un dominio vigoroso a cui nulla può sfuggire. E qui si vede in parallelo al capitolo 12 sempre della Sapienza, dove forza e mitezza sono attribuite a Dio, non più alla Sofia, no? A Dio stesso. Riflettendo sugli avvenimenti fondanti dell'identità del popolo di Dio, agli inizi della sua storia, l'autore scopre che l'Onnipotente fa della sua forza illimitata la fonte della sua giustizia, la quale procede con moderazione e con mitezza contro i peccatori. Versetto 16 del capitolo 12 della Sapienza, la tua forza è il principio della giustizia e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Versetto 18, padrone della forza tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Nell'agire dell'Onnipotente, forza e mitezza sono dunque compresenti. Per concludere, visto che è previsto nel genere letterario della retorica l'epilogo, una breve conclusione, lo faccio anch'io, un pensiero di carattere generale. Il libro della Sapienza, sì, niente di nuovo, insomma, scritto sulla soglia dell'era cristiana, da un lato riprende, completa e va oltre ciò che dicono i libri sapienziali dell'Antico Testamento, portando a compimento ciò che essi rivelano della sapienza, da un lato. Dall'altro, esso prepara il terreno per la rivelazione piena della sapienza incarnata, in cui Dio trascendente si mostrerà pienamente nell'immanenza della nostra umanità. E infatti, la sapienza non è più inaccessibile, non vi sto a leggere i numeri delle citazioni che... La sapienza non è più inaccessibile, perché la preghiera permette di ottenerla. La sapienza non è più solo un'immagine dell'ordine del mondo, un'astrazione dell'ordine cosmico, non è più solo il piano concepito da Dio e da Lui messo in opera nell'organizzazione dell'universo, perché l'autore vede in essa la presenza stessa di Dio nel mondo. La sapienza non è più solo la Torah, la rivelazione storica. Fissa la tenda in Giacobbe, prendi eredità in Israele, tutto questo è il libro dell'alleanza del Dio Altissimo, la legge che Mosè ci ha prescritto, non è più soltanto questo, non è più solo la Torah, ma è vista come una presenza interiore al cuore di chi l'accoglie. E così il libro della Sapienza ci prende per mano e ci introduce al Nuovo Testamento.